Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
E correva l'anno, buonasera alle 18.36, buonasera da Paolo Papili con Stefano Fera in studio. Correva l'anno che ritorna con la puntata del mercoledì, quella canonica delle 18.30, minuto più minuto meno. 334 35 20 488, sms whatsapp per scriverci un pensiero, un sms, se preferite anche una mail al diretta chiocciola radiotua.it. Le frequenze sono 98.500, 92.2, tra poco saremo in radiovisione sulla nostra pagina Facebook, che è Radio Tua Ancona. Seguiteci su Facebook, seguiteci anche cliccando proprio sulla nostra pagina, dando la spunta, perché sarete avvisati ogni volta che appunto entreremo in diretta, entreremo in contatto con voi. Si parla e si parlerà questa sera con molti ospiti che hanno fatto la storia del 1991-92, perché cosa succede? È un anno magico, perfetto, la prima promozione in Serie A, quello capace di mandare in delirio un'intera città, quello che porta Ancona a calcare i palcoscenici più prestigiosi d'Italia. La squadra di Guerini conquista il terzo posto alle spalle di Brescia e Pescara al termine di un torneo vincente che alla fine premia anche l'Udinese, promossa ad Ancona l'ultima giornata, a discapito dell'ottimo Cosenza, in corsa fino all'ultimo turno. Dopo la sofferta stagione precedente, nessuno crede davvero che l'Ancona possa volare così in alto, nemmeno i tifosi, appena 890 gli abbonati, il minimo da quando è tornata in Serie B. Ma fin dalle prime giornate i biancorossi si dimostrano solidi, inanellando in avvio un filotto di 6 vittorie interne consecutive e conquistando la vetta solitaria la nona giornata, 2-0 alla Reggiana. La squadra, già valida di suo, riesce ad acquisire maggior qualità con l'innesto di Marco Pecoraro. Ma Pino, dopo stagioni importanti nella Sernitana, la squadra della sua città, è quasi deciso a lasciare il calcio e non attraversa un bel periodo. L'Ancona va in pressing e lo convince a gettarsi nuovamente nella mischia. Per la prima volta veste la maglia biancorossa Taranto il 6 ottobre 1991 e da quel momento non lascia più il campo. A Guerini piace moltissimo perché Pecoraro taglia cuce, proteggendo l'estro di Gadda, ma soprattutto la difesa che alla fine risulta la meno perforata del campionato. In attacco la coppia gol è composta nuovamente da Tovaglieri e Bertarelli, 18 gol complessivi. Il Boccia, come già accaduto la stagione precedente, continua a mettersi in luce, guadagnando anche la chiamata dell'Italia Under 21 allenata da Cesare Maldini, con cui alla fine riuscirà a vincere il campionato europeo. L'Ancona è la squadra che pareggia di più, 21 volte, di cui 15 in trasferta, ed è proprio grazie ad un pareggio 1-1 a Bologna che il 7 giugno del 1992 il sogno si realizza. L'Ancona, sotto una pioggia insistente di fronte a 12.000 tifosi, guadagna la promozione nell'Olimpo del calcio, scatenando anche una festa incredibile che poi è proseguita anche non solo a Bologna ma anche nella città d'Ancona. Un delirio collettivo, così lo abbiamo definito, dipinto dopo tantissimi anni. E voi cari ascoltatori, dove eravate il 7 giugno? Tutti a Bologna? Beh, insomma, 12.000 sono tanti, quindi la maggior parte di voi che magari si stanno seguendo o chi si è appena collegato senz'altro sarà stato presente al Dall'Ara in un pomeriggio da diluvio universale. Mamma mia quanta pioggia. E poi come è andato il ritorno? Cosa avevate preparato? Un festeggiamento particolare? Ricordo di aver ascoltato Marco Belardinelli, uno storico tifoso dell'Ancona che spesso ci è venuto a trovare in trasmissione con la sua voce, raccontando il periodo della Fossa, il primo gruppo ultras ad Ancona, cavallo degli anni 60 e 70, che ci aveva detto proprio che quel giorno a Bologna la Fossa, pur non essendoci più con lo striscione, aveva finalmente chiuso il cerchio, aveva conquistato davvero una grandissima vittoria, una vittoria che aveva radici lontane, radici profonde, quindi è veramente stata una cosa molto importante per i pionieri del tifo, per tutti gli sportivi. Abbiamo pensato anche a Loccioni, il figlio di Raffaele, che era intervenuto lo stesso in una delle puntate condotte a Correva l'anno da Franco Lorenzini, quando ci spiegava che tutti si radunarono un po' sotto il balcone di casa di Raffaele per festeggiare, perché era incredibile quello che la città di Ancona aveva conquistato. Diteci la vostra al 334 35 20 488 sms e whatsapp. Noi alle 18.40 siamo pronti a fermarci per il primo break pubblicitario, andremo anche a svelare questa sera anche qualche curiosità del campionato attuale, di quello che verrà, del futuro dell'Anconitana Stefano Marconi. Un passato da riscrivere, un passato da rielaborare, ma tante cose da dire anche sull'attualità. State con noi.
biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Punto biancorosso, punto biancorosso.
Una vita per il calcio. Nel 1975 un incidente d'auto gli stroncò una carriera che pareva avviata verso grandi traguardi. Poi varie esperienze da allenatore, quasi sempre in sordina. Oggi Guerini ha finalmente vinto la sua prima battaglia con il destino. L'Ancona, grazie a lui e con lui, è in Serie A. Al microfono di Franco De Felice, il tecnico emozionato, ringrazia i tifosi e la società.
La dedico veramente a loro perché mi hanno aiutato tanto in questi 3 anni, in questi momenti difficili. La dedico anche alla mia famiglia, alla mia moglie, alle mie figlie e ai miei parenti. Grazie.
87 anni di vita, 12 campionati in Serie B ed ora il grande salto. Per l'Ancona un traguardo storico, inseguito e cercato per tutta la stagione. Il capitano Massimo Gatto.
Una grande gioia, basta guardare questa gente, è uno spettacolo meraviglioso. Per noi è un grande momento perché è una soddisfazione immensa.
Bologna e Ancona volevano un punto e l'hanno ottenuto. Gol ed emozioni solo nel primo tempo. Al 27esimo il Bologna passa in vantaggio con Turchi il Mazzi che sfrutta alla perfezione un lancio di Poli di quasi 40 metri. Il pareggio dell'Ancona al 50esimo lo firma Ermini dopo uno sbarione difensivo dei rossoblù. Ancona in Serie A quindi e Bologna matematicamente salvo. Una magra soddisfazione per una squadra, quella rossoblù, partita con grandi ambizioni e finita a metà classifica tra fischi e proteste. L'unico applauso per Renato Villa, 180 partite con il Bologna, grande grinta e 100 polmoni. Per il mitico quella di oggi è stata l'ultima partita di fronte ad un pubblico a cui è entrato nel cuore.
.45, ben ritrovati in diretta cari ascoltatori, con Correva l'anno, la voce che state ascoltando è quella di Paolo Papili che vi invita a scriverci al 334 35 20 488 sms e whatsapp. Stiamo elaborando il 1991-92 con la prima storica promozione in Serie A e a gridare in maniera molto composta peraltro il successo dell'Ancona per Radio Rai quel giorno c'era Enzo Foglianese. Buonasera Enzo e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie grazie a voi e buonasera a tutti.
Come va, Enzo?
Per me va bene, io vorrei sapere,
sì.
Dunque quest'anno è successo qualcosa di importante a voi, non
sì,
giusto?
Sì, qualcosa di brutto, di bruttino, perché siamo dovuti ripartire dalla prima categoria, ma si è concluso positivamente il campionato con i dorici che stanno cercando di risalire la china partendo appunto dal
basso.
Ero
andato direttamente alla conclusione,
sì.
Io, quando ho detto
sì.
Che è successa una cosa importante.
Sì.
E si capisce che poi... Ma toglimi una curiosità.
Prego,
innanzitutto,
Enzo.
Quanto... In quell'anno
sì.
Tu quanti anni avevi?
Eri già nato? Sì, ero già nato ero uno dei tanti tifosi, uno dei 12.000 che vedeva la partita in curva San Luca, provando un'emozione indescrivibile.
Stiamo parlando di quella partita quale?
Bologna-Ancona 1-1.
Ah, di Bologna-Ancona, sì, va bene.
Era il 7 certo. giugno, a proposito di cose piacevoli, no? Il 7 giugno 1992, Enzo, per Ancona Sportiva è una data importantissima, meravigliosa.
Ma è sicuro che voi facciate tesoro di tante belle imprese? Perché ogni tanto scompare,
ecco.
Così, Ancona Sportiva... Anzi, con discrezione, senza in punta di piedi pure.
Sì.
E poi, insomma,
sì.
Quali sono i vostri programmi di quest'anno?
Bah, intanto...
Poi finisce che le domande le faccio io. Vabbè,
rispondo molto volentieri, Enzo, la chiacchierata, sì. La nostra è molto piacevole, logicamente.
Sì.
In sostanza, per la terza volta in 13 anni, l'altalena dell'Ancona è proseguita anche l'estate scorsa, perché dalla Lega Pro i dorici hanno dovuto ricominciare con una nuova proprietà, partendo appunto dal gradino più basso. Doveva essere addirittura terza categoria, poi alla fine... è stata fatta iscrivere in prima e in questo momento i dorici stanno concludendo il loro percorso.
Ma questa altalena su e giù è un fatto genetico, che cos'è?
Ci
sono soldi oggi e domani non ci sono.
Sì, è andata più o meno così, molte società che si sono trovate in difficoltà all'improvviso, altre gestioni sono state condotte da dirigenti poco bravi, ecco.
Allora ti dico, scusa se ti interrompo, ti dico che bisogna come dire, che vengano fuori delle persone capaci, giusto?
Sì.
Capaci. Io mi auguro che quelle attuali siano capaci.
Sì.
Cosa potrei dire in proposito? Guarda, una cosa che ho in testa e non me la tolgo. Quanti livelli sotto la Serie A siete voi adesso?
Guarda, promozione, eccellenza, Serie D, Lega Pro, Serie B e Serie A, insomma, sei categorie.
Sogniamo questa scalata.
E poi bisogna essere bravi a vincere sempre, no? Quindi...
Sì, certo, ma per vincere bisogna dotarsi di personale dentro il campo e fuori dal campo, di personale capace. E... di soldi italiani, di denaro italiano, perché Milano sta come sta, perché i soldi non sono italiani, quelli con i quali ha voluto darsi una iniezione di capitale, mi spiego, i soldi se sono stranieri, se non producono proprio l'effetto per il quale sono stati erogati, i soldi stranieri se ne vanno, ci vuole l'affetto dell'Italia, dell'italiano, del dirigente italiano. Se questa è un'eresia, perdonate.
No, non è assolutamente un'eresia, però adesso mi dai uno spunto tu per porti una domanda. Quanto è cambiato il calcio che eri abituato a raccontarci tu la domenica con quello attuale? Riusciresti, dopo che comunque a farlo ancora, dopo tutto quello che hai avuto la possibilità di raccontare?
Senti,
tu?
Io parto da un dato personale, c'è un cartellino qua appiccicato al muro di un giornale straniero, dice anche in spagnolo, comunque, i giornalisti non si ritirano, muoiono e basta, va bene?
Sì.
Ora io sono vicino alla mia meta, però voglio dire, avevi detto tu la domanda, scusa?
Sì, se il calcio italiano... Visto
ma,
con...
è cambiato tanto, ma è cambiato tanto e tanto, perché non c'è più sentimento, ragazzo. Non c'è più sentimento, ma né dentro né fuori del campo. Scusa, non c'è più sentimento. Non possiamo andare più avanti. E non è colpa del calcio. È colpa del mondo al quale il calcio si allinea. dobbiamo, io vabbè, ma ti sto parlando un po' con pessimista, vabbè, che ti devo dire io.
No, noi raccogliamo tutti i pareri come giusto, tra l'altro la fonte è molto autorevole.
Tenetevi ben stretti i dirigenti capaci, se sono capaci, come avrete magari già sperimentato, teneteveli e fateli affezionare, altrimenti questa altalena non finirebbe mai più. Madonna.
Concordo.
Bravo.
Concordo, Enzo.
Abbiamo già detto tutto, forse.
Sì, la maggior parte della chiacchierata. Sì, tornando invece al 1991-92, l'Ancona in Serie B, in studio con Massimo De Luca, credo ci fosse Riccardo Cucchi, tu eri inviato a Bologna per questa partita, una partita da campo principale, no? Perché poi l'Ancona decideva
no,
il suo destino.
No, io non ero il primo campo e ti dirò, questo mi faceva molto comodo perché la mia filosofia personale, che poi è una cosa che non ho inventato io e che è sempre esistita come detto popolare, devi andare sempre insieme con quelli che sono migliori di te. Questa è stata la mia strada.
Una strada molto importante.
Decisiva. Oggi non ci sono più maestri. Se dobbiamo parlare di colleghi è meglio non farlo, ma dico, è cambiato tutto nel calcio, si colpisce perché se ti colpisco e ti spezzo di gambe sono soldi sotto forma di punti che io porto alla società.
È giusto.
Cosa volete? Sì. L'avete voluto questo mondo? Scusami, come se ti facessi una accusa a te personalmente.
No, ho capito il senso, Enzo.
Questo è il mondo. C'è anche chi ottiene risultati proprio facendo finta di non aver fatto nulla. Mi spiego? Vabbè.
E quell'Ancona invece ottenne tantissimo, un'Ancona di persone capaci, al timone Vincenzo Guerini, alla presidenza Edoardo Longarini, che a livello sportivo aveva fatto davvero ottime cose per l'Ancona, che poi per la prima volta era andata in Serie A.
Il giorno in cui mi trovai allo stadio di Ancona era la partita Ancona-Inter. Non l'hai detto il risultato tu adesso, vero?
No, vediamo se te lo ricordi tu. Noi ce lo ricordiamo.
Ah beh.
3-0, 3-0 per l'Ancona.
Esattamente. 3-0. Io non ci credevo, però più che il 3-0 mi piacque lo stadio, proprio un gioiellino che non era stato ancora completato all'epoca.
Bravissimo.
E così, se sbaglio, corretto.
No, bravissimo, così.
Perché tra l'altro aveva una caratteristica. Ha una caratteristica, era uno stadio non eretto bensì scavato, è così o no?
Esattamente.
Guardi, io tengo troppi anni, basta, non voglio parlare.
No, invece ci interessa molto perché stai toccando, Enzo, intanto possiamo definirti a questo punto il portafortuna dell'Ancona, perché prima la promozione a Bologna con il racconto del gol di Ermini dopo la rete di Turkilmaz e poi...
Giuro che non mi ricordo le parole però. E poi
furono molto importanti le tue parole. E poi c'è stata la vittoria all'esordio dello stadio del Conaro in Serie A in quel pomeriggio, ancora sotto la pioggia, anche quello forse un segno del destino. Sì. 3-0. Ed è uno stadio, pensa Enzo, che poi con il tempo ha fatto discutere, perché è vero che è stato completato, quindi non era più monco come quando l'Ancona giocò con l'Inter.
Sì.
Però si è cercato anche di ritornare indietro, era meglio il vecchio stadio, lo stadio dorico, uno stadio in città, troppo scomodo il del Conero, forse troppo capiente anche per le esigenze effettive del pubblico.
No, era comunque una cosa che serviva. Però lo stadio poi deve produrre, cioè deve dimostrare che è stato opportuno costruirlo il nuovo stadio. È chiaro che se poi c'è nostalgia, addebitando niente meno che i rovesci della squadra siano provocati dallo stadio nuovo e quindi vogliamo di nuovo lo stadio vecchio, io no, posso seguire, non si può seguire. Lo stadio nuovo doveva funzionare per ben altre ragioni. Scusa.
Indietro non si torna più, come un po' il Bari, che dal San
Nicola. E poi un'altra cosa vi volevo dire. Lasciamo stare il destino, lasciamo stare il portafortuna, non esiste la fortuna. La fortuna te la fai. Questo è un discorso che non sto dicendo a te, sto parlando ai tuoi amici tifosi dell'Ancona, e a tutti lo dico, non c'è bisogno, il mondo intero così. Cioè, si ha la presunzione di così volere una cosa e di poterla avere avendone il potere. Non si può. C'è un verbo che io critico molto, perché non ne faccio uso, eccetera, ma è molto usato, che è il verbo gufare. È un verbo usato stupidamente, impropriamente, inopportunamente, non serve a niente. Non è che puoi provocare gufando la sconfitta dell'avversario, questo non si può, o almeno siete capaci voi, io non lo so. Quindi, impropriamente usato, perché produce l'effetto contrario. Perché produce l'effetto contrario? Se io dico, no, io avrei il diritto, io tifoso, avrei il diritto di desiderare che la squadra tale, rivale della mia squadra, perda, sia sconfitta, l'avrò questo diritto di desiderare, ma non di gufare come se avessi in mano l'apparecchio per poterlo provocare.
Certo.
Quindi questo è il fatto. È un discorso che va fatto in termini proprio educativi alle persone. Gufare, ma che significa? Scusa, qui c'ho questo qua. Nessuno. C'ho davanti a me nessuno. Nessuno è il, scusami, è un rompiscatole di gatto che ho in casa. è un rompiscatole perché si mette, quando c'è la partita in televisione, si mette sul reggi di televisione, si mette davanti e non ti fa vedere la partita. Ma lo fa soltanto contro la Juve, quando c'è la Juve.
Ah, ecco.
Lo fa contro c'è la Juve ed è uno stupido. Perché poi più gufa lui contro la Juve, se è vero che gufa, e più quella vince. È una situazione un po' così.
Enzo, è stato un tema anche questo, no? Soprattutto nei social network, anche noi come radio abbiamo ricevuto parecchi sfoghi dell'ultimo Inter-Juventus, però soprattutto ho notato questo anche dagli operatori dell'informazione che dovrebbero essere un pochino da esempio, soprattutto nei social network, parecchia collera, parole usate con irresponsabile volgarità per parlare di calcio. È una cosa che sta stancando questa, soprattutto si fa fatica per chi magari ha dei valori diversi riconoscersi in questo mondo, e soprattutto
quello che hai detto prima, vengono dal malcostume esterno al calcio, bene, che si travasa nel comportamento interno allo stadio.
Chi è cresciuto con altre parole, quelle pronunciate da Zavoli, Ameri, Ciotti, Provenzali e Foglianese, fa davvero fatica ad adeguarsi.
Senti, non voglio dire niente a questo proposito, non voglio dire niente, perché se dovessi dire qualche cosa direi che al di là proprio di due vertici attuali di radio e televisione, tutti gli altri, escluso me, per fare la radio di nuovo bene come una volta, tutti gli altri, escluso me, dovrebbero essere resuscitati. Va bene? Tutti gli altri, escluso me, dovrebbero essere resuscitati.
Chiarissimo.
Ce ne sono un paio, i due vertici della radio e della telecronaca sono veramente bravi, insomma, su questo. Va bene, ragazzi?
Enzo, sei stato
perdere molto tempo.
No, abbiamo ascoltato con particolare interesse, non soffermandoci solo sul discorso Ancona, ma anche andando in profondità su tanti argomenti che stanno tenendo.
Sì, perché ci toccano tutti.
Assolutamente.
Senti, poi vi devo chiedere una cortesia finale.
Prego.
Io. Scusate la voce che non è quella di un tempo.
No, invece.
Vabbè.
Invece ci sembra di ritornare indietro, di riascoltarti ancora. Come quando ti collegavi da dei campi principali e ci facevi vedere le partite con una dialettica e con una compostezza precisa.
Io frequentavo di più, anzi ho frequentato una sola volta Ancona, perché era tale la situazione. Ho frequentato spesso l'Ascoli, ad Ascoli, e nessuno ha fatto l'esperienza che feci io nell'ultima giornata del campionato 1979, ultima giornata, con una classifica di questo tipo, cioè nella zona retrocessione c'erano due squadre che per salvarsi avevano ciascuna bisogno di un punto. Ora dimmi tu, due squadre che stanno lì, che con un punto ciascuno si salvano entrambe, che cosa avrebbero dovuto fare? Essendo di fronte l'una all'altra? E rispondimi.
O vincere per forza.
A rischio di perdere.
Appunto.
Scusa.
Appunto.
Si sono chiusi nel cerchio di centrocampo.
Che roba.
Tutti quanti. E io non me la sono sentita di fare una sola sillaba di critica a quel comportamento, pur non dicendo che è stata una buona cosa. Mi sono stato detto, ho dato solamente il dato e basta, ma si sono chiusi là dentro e appena uno usciva dal cerchio di centrocampo, il regista di quella situazione era Giancarlo De Sisti della Roma. Ehi tu, dove vai? Vieni qua. Ci fu un certo Trevisanello che, vabbè, per così voleva trasgredire, prese il pallone e si mise a correre, il pallone al piede, verso la porta avversaria. Va bene? E nessuno riuscì a inseguirlo, anche perché nessuno riuscì a prenderlo, perché nessuno lo inseguì. E quello ne ebbe di gridate quando si ritirò di nuovo a casa, al centrocampo. E la partita finì 0-0. Salve tutte e due le squadre.
Senti Enzo, raccontaci un ultimo aneddoto legato a una delle tue tante radiocronache. La volta che ti sei divertito di più a raccontare una partita o quando, perché no?
Amore mio, ma te l'ho fatto adesso, ci tenevo tanto a dirti questo fatto.
Raccontacene un altro.
Aspetta. Mi dovevi almeno dire, senti, cerca prima di collegarci, cerca. È stata una vita talmente piena di cose.
Immaginiamo.
Per cui eri, come dire, ti divertivi, come hai detto tu poco fa, ti divertivi. Ti pagavano bene, e ti pagavano non come tante emittenti, non so come state voi, spero che state bene, e ti pagavano di fame. Non ti pagavano di fame, volevo dire, va bene? E che altro potevi desiderare dalla vita? E avevamo 24, tieniti alla sedia, avevamo un'audience di 27 milioni di ascoltatori la domenica pomeriggio.
Tantissimi, una cosa incredibile.
Ecco. Altro che aneddoto.
Sì.
La vita mia è stato un aneddoto totale.
È vero. Beh, te ne aggiungo uno io, dai.
Dimmelo, dai.
In occasione della festa di tutto il calcio minuto per minuto, quando vi siete ritrovati tutti di nuovo allo stadio davanti al microfono.
Ah.
Penso che quello sia stato comunque un particolare bellissimo.
Nel 90, che anno era?
Sì, 2010. Sì.
Sì, insomma, è stata una cosa carina.
Che vi abbiamo risentito tutti.
Sì, ma io anche lì stavo male perché non avevo più voce quel giorno, proprio in particolare. Ma comunque. Non potevo fare altro che dire, e lo feci volentieri, che questa è una scena che mi riporta esattamente a non so quanti fossero, 20 anni prima.
Certo.
Dicevo, è la fotografia di quando venivo quasi sempre a Napoli a fare la radiocronaca. Caro mio, ma io, così come sto adesso, che sono tutt'altro che andato al creatore, vivo di tante belle cose che continuo a fare.
È giusto.
Va bene?
Enzo, grazie, è stato un grandissimo piacere.
Belle cose, un bocca al lupo per tutti voi.
Grazie, viva il lupo.
Ciao caro.
A presto.
Ciao.
Grazie ad Enzo Foglianese che ci ha tenuto compagnia, ci ha ricordato, sì, Bologna-Ancona, ma abbiamo parlato anche di molte altre cose, tutte molto interessanti. Sono 19.04, 334, 3520, 488, SMS, WhatsApp. Parliamo di Bologna-Ancona, 7 giugno 1992, ma di un po' tutta quella fantastica cavalcata. Avremo altri ospiti, tra poco ci collegheremo con l'autore del gol di quel giorno, Franco Ermini, ma soprattutto ci state inviando pensieri molto carini, ci state raccontando dove eravate voi quel giorno, se a Bologna, se l'avete ascoltata a casa, come avevate preparato la festa, come sono andati quei giorni. Io, ragazzi, vi devo dire la verità, ancora bella così come quella volta, non l'ho vista mai. colorata di bianco rosso, tutti i quartieri in festa con striscioni, con bandiere, quanto è stato bello viverlo quel momento, che speriamo possa presto tornare. E chi se lo scorda, ci scrive Leo, quel 7 giugno ero presente a Bologna con i miei amici e per festeggiare, ricordo, abbiamo perso il treno speciale di ritorno e siamo tornati con il treno di linea, abbiamo continuato a festeggiare lì dentro e siamo arrivati in tempo per i festeggiamenti al viale. Paolo, torneranno più quei tempi? Ciao e forza ancora sempre Leo. Ciao Leo, bel pensiero, bel messaggio, dobbiamo crederci, non c'è niente da fare, abbiamo soltanto una speranza, crederci e dare fiducia all'attuale proprietà. La strada è molto lunga, ma chissà che adesso una buona volta tocchi a noi, no? Tornare forti, tornare compatti, tornare uniti, eh? Una bella parola, l'unione. Buonasera Franco Ermini.
Buonasera a tutti.
Che piacere Franco, io una piacere telefonata mio. All'anno te la devo fare.
Grazie, è un piacere.
In radio, perché poi qualche volta ci sentiamo con gli sms, ci salutiamo e quindi
certo.
Siamo rimasti in contatto e quindi è bello sentirsi ancora, però una volta all'anno quando si parla di Ancona
ti devo
disturbare.
Grazie a te.
Come stai Franco?
Bene, tutto bene, grazie.
Bene. Noi bene. A livello calcistico siamo sempre un po' abbacchiati.
Mille vicissitudini sempre,
sì,
cavolo.
Sempre, però dai, dicevo adesso in risposta al nostro radioascoltatore, siamo obbligati a credere ancora in qualcosa di buono, sperando di poter tornare a festeggiare per questa Ancona nostra.
Certo, guarda, è l'augurio che faccio anch'io veramente, perché insomma Ancona bene o male fa parte del mio cuore, vederla così in basso insomma è un dispiacere grosso.
Purtroppo sì. Abbiamo ricordato invece un bel momento poco fa con Enzo Foglianese, che quel giorno per Radio Rai, per tutto il calcio minuto per minuto, aveva dato il gol, aveva comunicato agli ascoltatori il gol dell'Ancona. Inizialmente disse gol di lupo, ti volevano togliere il gol, eh? Poi dopo...
No, è vero, lo so perché me l'aveva detto mio padre.
Le immagini parlarono chiaro successivamente.
Certo, sì, beh, ormai sono passati... 24 anni,
tanti
no,
anni,
no, di più, 25.
Era il 92.
26 anni.
Mamma mia.
Sembra una vita fa.
Mamma mia.
Sembra ieri, ma è passato tanto tempo, quindi comunque il ricordo è sempre molto fresco, molto vivido e è evidente che non si cancellerà mai, insomma,
no.
bel momento per me, per la squadra e anche per la città soprattutto.
E se stiamo qui stasera, no, a ricordare con i nostri radioascoltatori quella cavalcata, abbiamo fatto così anche per gli anni precedenti, qualcosa faremo anche nelle prossime puntate andando avanti seguendo appunto una cronologia precisa, Franco, però questa sera 91-92 naturalmente c'è un coinvolgimento emotivo da parte degli sportivi che hanno vissuto, certo, quella gioia irrefrenabile che si fa fatica a dimenticare. Quella curva lì, 12.000 spettatori, mamma
mia. Ma poi tutta l'autostrada, tutta Ancona, quando siamo rientrati, quindi sì, è vero, sono ricordi meravigliosi.
Franco, Fabio Lupo aveva il 7, no? Franco sì. Ermini il 10. Com'è che avevi scelto quella maglia?
No, beh, non è che le maglie in quei campionati non è che si sceglievano, ognuno prendeva un numero.
Però c'era una certa precisione, no? Il terzino destro aveva il 2, Lorenzini che era a sinistro il 3.
Esatto, sì, anche se a centrocampo comunque i numeri erano o il 4, o l'8, o il 10, o il 6, o...
Sì.
E quindi va a seconda, insomma, però il 10 era, diciamo, l'interno sinistro, a centrocampo centrale giocava Massimo Gadda, Lupo giocava esterno destro, Pecoraro giocava
mediano,
esatto, quindi i numeri erano più o meno logici al ruolo che occupavi, ecco.
Perché stavo ripensando, no? Tanto la passione per le maglie non c'è, no? Stavo ripensando al tuo cammino in biancorosso, hai cambiato molti numeri, no? Soprattutto nei due anni centrali, alcune partite sei stato l'11, poi hai indossato spesso il 6, poi nel 91-92 hai quasi sempre portato il numero 10, se non sempre.
Sì, beh, diciamo di sì. Il primo anno che sono arrivato Guerini giocava in un certo modo, quindi io giocavo un centrocampista aggiunto, giocavo un po' mezzo sinistro, però insomma ripeto, non è che i numeri in quel momento erano così importanti, l'importante era entrare negli 11.
Certo.
Poi ripeto, i centrocampisti avevano quei numeri lì, quindi io non mi potevo troppo discostare dal 10, 8 o 6, ecco.
Allora, abbiamo parlato di maglie, ci sono subito i nostri radioascoltatori che partecipano immediatamente, 334 35 20 488, ciao da Luchino, che piacere sentire Ermini, vero giocatore dell'Ancona, peccato solo non aver avuto la tua maglia, me l'avevi promessa prima di una partita, ma tu ti feci male alla spalla e sei uscito prima per poi essere portato in ospedale, mamma mia.
Non lo ricordo.
Mamma mia, che storia, eh?
Già, è vero, è vero. Che ricordo storia. Della spalla.
Eri in casa, quindi, suppongo, ma non, sì, Ancona, sì, sì. Ma non Ancona Lecce, come ci scriveva Luchino, perché con Lecce Ermini non venne sostituito, probabilmente un'altra partita,
forse l'Avellino,
forse Ancona Avellino,
ma nemmeno
perché Carruezzo prese il posto di Vecchiola e fu determinante nei minuti finali. De Angelis al posto di Gadda e anche lui fu prezioso. Vabbè, adesso troveremo la spalla,
ecco.
Troveremo la spalla incriminata. Franco, va bene, con Ancona hai sempre avuto un legame molto speciale.
Sì, naturalmente.
Ovvio.
Sono venuto molto spesso a fare le vacanze.
Ultimamente però no, e questo è grave.
Ultimamente no. Ma perché insomma la vita ti porta verso altre strade,
certo,
nuove, quindi, però ho ancora amici, ho ancora gente che frequento, che mi sento, quindi sì, ancora sono sempre molto legato ad Ancona. Spero di venire presto.
Sì, perché la spiaggia è sempre lì, l'estate è ormai alle porte, c'è stato proprio in questo periodo, negli ultimi 10-15 giorni, un assaggio d'estate bellissimo.
Bellissimo.
Non puoi capire cos'era Porto Novo. Me
lo immagino.
Una cosa stupenda.
Ma io, tutta la gente che manda a Porto Novo, dei vari amici ristoratori o comunque il luogo, rimangono tutti incantati, perché nessuno si immagina esistono dei posti così belli lì nei pressi dell'Adriatico, insomma. Quindi sì, è vero.
Guarda, ci sono le elezioni a breve, non abbiamo fatto alcuna campagna, per carità, però l'assessore al turismo Franco Ermini lo può ancora fare,
visto sì, che allora mi candidati pure.
Sta promuovendo alla grande il nostro territorio.
È vero.
Ti chiedono, Franco, qual è stato il gol più bello siglato in biancorosso. Io una mezza idea ce l'ho. Vediamo cosa mi dici tu.
No, innanzitutto è evidente che quello più importante, quello è quello di Bologna. E poi adesso non ricordo, forse uno di tuffo di testa col Palermo, oppure uno a Catanzaro da molto lontano.
Io voto Catanzaro 89-90, un gol strepitoso.
Ecco, allora forse vedi che te ricordi tu. Io me li ricordo tutti, naturalmente, non è che ne ho fatti tanti, però comunque me li ricordo. Quello di Catanzaro è stato un bel gol, sì, da lontano.
Sì, poi della vittoria, un gol del 3-2, un
esatto,
bellissimo.
Esatto,
ci esatto. Fossero state le televisioni di adesso, le riprese, le immagini, avrebbe fatto il giro del mondo quel gol.
Vabbè.
Portiere non brillantissimo del Catanzaro, magari.
No, avevo fatto un'uscita un po', un'uscita un po' avventata, io da quasi da metà campo avevo tirato da, diciamo, un pallonetto molto lungo, ecco.
Sì, però un gol all'84esimo, il portiere Fabri, che poi probabilmente non ha più giocato, ma una Veronica di Franco Ermini, mamma mia, dalla distanza. Andatela a vedere, perché la trovate su YouTube, la prodezza di cui stiamo parlando. Allora,
nell'89.
Sì, 89-90, okay. Sì, 89-90, 3-2 con Franco Ermini, che quell'anno segnò anche un gol molto importante a Parma.
A Parma.
4 gol totali per te.
Quello sì, quell'anno lì. Esatto. Ma siamo sempre andate bene con Guerini, abbiamo sempre fatto degli ottimi campionati, siamo sempre stati ai vertici.
Sì, una squadra, soprattutto quella del tuo primo anno, bravissima in trasferta, no? Probabilmente perché ha dei giocatori abilissimi al contropiede, Messerzì, Cioci,
esatto. C'era
Di Carlo, Zannone.
Di Carlo, Di Martino, esatto, sì.
Io ho molti rimpianti quando ricordo quella squadra, perché secondo me poteva ottenere lo stesso successo dei due anni successivi.
Era una squadra molto nuova, l'allenatore era il primo anno che c'erano molti elementi nuovi, quindi insomma bisognava un po' conoscersi molto probabilmente.
Franco,
però insomma direi che è stato un buon anno, delle buone basi per poi vincere.
Assolutamente. Franco, come mai un giocatore che ha dato tanto, che ha collezionato molti gettoni, ha fatto la Serie A, poi a un certo punto esce completamente dal giro? Perché poi, voglio dire, molti anche dei tuoi compagni sono rimasti, no, legati al settore, chi l'allenatore, chi il vice.
Beh, guarda, io allora intanto io avevo finito di giocare, avevo iniziato a fare l'allenatore a Bologna, e nel frattempo avevo fatto anche avevo messo su un'attività, e quindi poi alla fine ho dovuto fare delle scelte, e le scelte sono ricadute sul lavoro, insomma. Però insomma, ho lavorato col Torino come osservatore, diciamo che fuori definitivamente non sono mai stato, ecco.
Lo segui ancora il calcio? Lo segui ancora?
Sì, naturalmente. Beh, insomma, è la passione. Quando una passione per qualcosa si porta fino alla morte.
Quella rimane.
Dire. E quindi non è evidente che non la passione per il calcio non morirà mai, non morirà. A qualsiasi livello.
Tu dicevi è sempre attuale, allora senti che bel messaggio che ti hanno inviato. Gadda, Pecoraro, Ermini, Bruniera, Lupo, che centrocampo oggi sarebbe da nazionale.
No, non esageriamo.
Da nazionale no, ma da Serie A sì.
Beh, insomma, diciamo che eravamo tutti abbastanza bravi, insomma. Massimo Gadda per certi versi ha ottenuto meno di quel del suo reale valore. Poi insomma, diciamo che eravamo dei buoni giocatori, insomma, non dei campioni, ma dei buonissimi giocatori.
Franco, uno tende sempre, no, a ricordare, a dire che le cose erano meglio prima, però se stiamo parlando, no, dei nostri radioascoltatori, senz'altro nostalgici, che dicono che il nostro centrocampo era da Serie A, è perché comunque in quegli anni anche la nostra nazionale italiana stava bene. Quindi se c'è così tanto rimpianto, significa che la qualità di adesso del nostro paese non è che sia elevatissima, lo dimostra anche la mancata partecipazione al mondiale.
C'è una mancanza di talenti abbastanza evidente. Non lo so perché eventualmente, sai, negli ultimi 20 anni il fatto che ci siano molti stranieri, il fatto che i giocatori italiani abbiano sempre meno possibilità di mettersi in mostra, e certe leggi sono cambiate, quindi. Però un dato di fatto oggettivo è che evidentemente in questo momento la mancanza di talenti è evidente.
Allora, io sapevo che il medico sociale era Remo Gaetti,
ecco,
però evidentemente aveva, non so, dei collaboratori dello staff sanitario, perché Luchino sapeva, no, con quel messaggio di quanto ti eri fatto male alla spalla. Fiorella invece ci scrive: Franco, in quella partita, e io suppongo si stia riferendo alla gara del Dall'Ara con il Bologna, avevi anche la febbre e hai segnato.
Questo mi sembra che sia vero.
Bene,
è vero.
Bene.
Però non la sentivo, non potevamo non scendere in campo.
Ma come fai? Non era impossibile. No, mi incuriosisce invece il fatto, Franco, di tutte queste, no, informazioni che i nostri radioascoltatori ci stanno regalando, perché la febbre, la spalla, quella partita lì, vabbè.
Ma sulla febbre veramente non mi ricordavo neanche io, ora che me l'ha messo in testa, che me l'ha ricordato, mi è venuto in mente. Sì, questo è vero, però sai, magari è uscito sul giornale,
sì,
oppure
sì.
È una persona che conoscevo, non
ma
lo so.
Certo. No, per dirti di quanto sono legati ed erano attenti i nostri radioascoltatori, no? Perché
certo,
tirare
stato,
fuori.
Beh, chiaro, al di là la seconda promozione è stata anche altrettanto importante, voglio dire, però è chiaro che la prima è sempre un ricordo molto importante,
Franco,
no?
Ecco, guarda, io prima che ci collegassimo con te ho detto ai nostri radioascoltatori che io, Ancona, la città che amo, in cui vivo, che adoro, che non me la deve toccare nessuno, non l'ho mai vista così bella come quel periodo lì, colorata di bianco-rosso dappertutto, una festa in ogni quartiere.
È vero, è stata una cosa incredibile. È stato. E ora speriamo che, oddio, forse per ancora la Serie A era una cosa un po' troppo grande, però comunque la B era una
dimensione più giusta.
Che una dimensione che poteva sopportare benissimo.
Certo,
insomma.
Certo, è vero. Certo. Forse la novità poi dopo di quel periodo, perché poi di delusioni se n'erano, delusioni sportive, chiaramente ce n'erano state, perché forse con l'89-90 forse qualcuno pensava davvero che l'Ancona potesse andare in Serie A. Poi c'è stato quel campionato 90-91 dove al Dorico l'Ancona non sapeva più vincere, anche se poi aveva battuto nei derby Pescara e Ascoli, ha fatto la sua figura. Però nel 91-92 pochi arrivi, ma incisivi, ma non è che la piazza era così esaltata come in altre occasioni, appena 890 abbonati, no? Un dato
eloquente. Sì, è vero. E beh, comunque sai, chiamiamola programmazione, il fatto di il gruppo che si cementasse, l'allenatore, fa tutto sì che certi equilibri si diventano più saldi, e quindi purtroppo oggi si vuole tutto e subito, e non sempre è così, voglio dire, non sempre chi spende ottiene i risultati subito, ci vuole programmazione, ci vuole...
Anche una dirigenza giusta, no?
Beh, quello è la cosa più importante.
Abbiamo detto Gaetti.
È una condizione primaria.
Abbiamo detto Gaetti, ma Italo Castellani.
Sì, ma la dirigenza tutta era tutta. L'avvocato Squillace, il presidente Florini e poi naturalmente il patron. Aiutami.
Edoardo Longarini.
Longarini, ecco, porca miseria, avevo un vuoto di memoria. E certo che la dirigenza tutta era compatta, quindi sì, tutto molto bello.
Senti cosa ti scrive Claudio. Franco, conservo ancora un autografo che mi hai fatto nel lontano 1992, avevo solo 10 anni, ormai per me come la sindone.
No, comunque digli che se lo va a vendere non prende neanche una lira.
Ma non lo venderà mai.
No, va bene, comunque certo che sono ricordi belli, mi fa piacere.
Bene,
mi fa.
Bene.
Va bene.
Franco, grazie, sei sempre squisito.
Grazie a voi, è stato un piacere come al solito, e niente, cosa dire, forza Ancona, sperando che tutto si risollevi nel miglior modo possibile.
Allora, guarda, ti lascio con questo messaggio perché si coniuga bene con quello che abbiamo appena detto. Prima di grandissimi giocatori eravate grandissimi uomini, da lì arrivarono le epiche vittorie. Ciao Immenso Ermini.
No, beh, eravamo un bel gruppo, eravamo un bel... devo dire che eravamo un gruppo e gli equilibri contavano molto, andavamo d'accordo, che poi non è detto che io fossi più amico di Gadda, meno di Bruniera o più di Lorenzini. C'era rispetto veramente, l'allenatore in questo senso ha avuto un grande ruolo, la società idem, e quindi sì, eravamo un bel gruppo.
Grazie Franco, di nuovo un abbraccio.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti, ciao.
Ciao. Grazie a Franco Ermini, 19-23, correva l'anno 1991-92, scriveteci perché le sorprese non sono finite. 334-3520-488 SMS e WhatsApp. Ci scrive Alex. All'epoca avevo 10 anni, purtroppo non ero a Bologna, ma me lo ricordo come fosse ieri. La festa in centro con i miei genitori e i panini per il viale della settimana successiva. Che tempi. Spero prima di diventare troppo vecchio di rivivere almeno la metà della gioia provata in quel periodo. Messaggio profondo, Alex, bellissimo. Dobbiamo pazientare, lo so che è finita perché ci è capitato di tutto, ma non dobbiamo perdere questa speranza. Io ero quello con la bandiera turca a Bologna, suppongo. Gianni il Dolce, Tavernelle Anfa sempre. Gianni il Dolce, che poi aveva proseguito il suo pensiero, il suo commento. Tavernelle Anfa, grande striscione, grande gruppo di amici, di appassionati, e un saluto caro a Gianni del Bar. Poi io, mia sorella e Gabriele c'eravamo, abbiamo raccolto tante monetine da 100 e 200 quando signor Ermini venì giù lo stadio. Veramente il boato della curva fu qualcosa di incredibile, curva San Luca stracolma, bellissima, mamma mia. Bellissimo gol a Catanzaro, scriveva Gianluca. Ciao mitico Franco. Poi a Bologna quello più bello della promozione in Serie A. Nel frattempo voi perché non potete vederci, anzi siete, o meglio, potete vederci in radiovisione ma non avete la possibilità di vedere i nostri monitor. Stefano Fera qui in studio mi sta facendo vedere delle immagini che sono bellissime da vedere. Qui addirittura c'è un Ancona Ascoli 2-0, stagione 90-91, così tanto per gradire, una cosa lo stesso dell'anno prima ma sempre molto bello.
Parlando, sta a guardare, tenta di accomodarsi sullo 0-0 e finisce con il perdere il confronto. Walter Casagrande è esplicito.
Abbiamo giocato abbastanza male, Ancona ha giocato meglio, ha meritato di vincere, ma anche forse se la partita nel primo tempo finiva 0-0 le cose potessi cambiare un po' nel secondo tempo, ma in generale Ancona ha meritato di vincere.
La cronaca non è ricchissima di annotazioni, ma senza dubbio lo è di rilievi tattici. Marcature strettissime, con particolare riferimento ai duelli Enzo Gadda, ampiamente vinto dal capitano Dorico, ed Ermini Casagrande, mossa vincente di Guerini. Pochi metri concessi agli avversari, qualche tensione in campo e netta supremazia territoriale dell'Ancona, che però non si concretizza con azioni di particolare incisività. Mentre Nistra sta a guardare, però, Lorieri è chiamato al miracolo quando Tovalieri ubriaca di finte un paio di avversari e calcia a rientrare verso il palo lontano. Incidenti, discussioni e un paio di ammonizioni fanno recuperare 4 minuti e proprio al 49esimo l'Ancona raccoglie i frutti del forcing finale del primo tempo. Gadda, a secco in fatto di gol da 5 anni, batte a sorpresa, Lorieri ci arriva, ma secondo il guardialine quando la palla aveva già varcato la linea.
È una posizione difficile, si contesta perché è un dubbio, no? In campo era impossibile vedere se la palla andava dentro o no. Sul campo la unica persona forse che poteva vedere, forse, era il guardalinee.
La ripresa vede un Ascoli più convinto ma senza idee, con scarsa lucidità, proiettato in avanti. Zaini fa molti chilometri, molto fumo ma scarso arrosto. Casagrande è annullato in una posizione che non sembra più a lui congeniale, messo com'è tra Zaini e Zvektovic, mentre Giovannini al posto di Enzo non combina granché. Così l'Ancona reclama per questo atterramento di Tovalieri, l'Ascoli per un presunto fallo di mani di De Gratias, che ha rilevato l'infortunato Ermini, con Bruniera che passa su Casagrande, ma è tutto qui quello che succede. E quando Sonetti fa entrare un'altra punta, la quarta, è il là per l'Ancona, alla quale si aprono immensi spazi, nei quali sul finire si ficca con la solita caparbietà Tovalieri, che imbecca l'appena entrato Messersi. E il 2-0 fa esplodere il Dorico, gelando i tifosi ascolani. Guerini, negli spogliatoi, rifiuta l'etichetta di quello che tatticamente ha azzeccato tutto.
Sai, la marcatura sono azzeccate quando gli altri non fanno gol o quando... Ermini è stato molto bravo, però Casagrande resta un giocatore da altre platee.
Un'Ancona decisa, determinata, come forse da tempo non si vedeva la faccia di quanti credevano che fosse un pareggio annunciato.
Avevo paura che la squadra subisse questo tipo di atmosfera che c'era, però non credo che anche oggi, anche col Pescara, l'ultima partita in casa, abbiamo giocato alla stessa maniera. E direi che noi siamo stati bravi a non farci influenzare da queste chiacchiere, da queste voci, da questo pareggio annunciato.
Avete sentito, no? Questa era la voce di Vincenzo Guerini intervistato da Giancarlo Trapanese. Il nostro Stefano, come ha sentito che avevamo fatto una bella figura nelle partite con l'Ascoli e con il Pescara? Siamo tornati indietro addirittura di un anno per rivedere insieme dell'anno prima, 90-91, per andarci a riascoltare, a rivivere il film della partita, del servizio che andò in onda sul TG3 serale, l'edizione sportiva, con la vittoria dell'Ancona sull'Ascoli. Guardavo la curva nord, un muro, una cosa incredibile. E nel frattempo ancora messaggi al 334 35 20 488, SMS e WhatsApp. Son contento solo se vedo la moglie d'Ermini e quella de Lorenzini. Questa era una canzone simpatica della curva, con un pensiero speciale dedicato alle mogli di calciatori. Che tempi, un saluto al caro Franco. Grazie del pensiero, Aldo, ciao. Poi vediamo di riprendere gli altri, tra poco ci fermeremo per la pubblicità perché è ancora lunga. Ci scriveva un nostro amico all'ascolto, Dorico: Paolo, non c'entra niente con 92, ma oggi è l'anniversario del gol di Tamaglio con la Mestrina. È vero, un'altra pagina epica del calcio ad Ancona, è senz'altro quello che accade quel 2 maggio in cui Tamaglio, ma prima ancora Guerrini, fece un qualcosa di incredibile. Ma qui con la Marcord andiamo avanti, siamo al 92-93.
Un acquazzone continuo il suo contributo alla causa biancorossa. Si chiama Lajos Detari, praticamente attaccante. Quando è in giornata non c'è difensore o acquazzone che tenga. due reti e mezzo, 1000 giocate di fino per un campione vero. Presentate così le componenti fondamentali di un successo storico per l'Ancona. Un'Inter infastidita più del dovuto dal terreno, ma incapace di adattarsi alle circostanze, soprattutto priva di qualche buona idea, ha finito con il pagare troppo il pressing operaio ed estenuante dell'Ancona. Bagnoli e Guerini non sono d'accordo.
Ma guardi, oggi ritorno a dire, la partita sotto un certo aspetto era magari anche ingiudicabile, se vogliamo metterla sotto l'aspetto del gioco.
Questa storia del terreno non credo che abbia influenzato più di tanto, perché... ma non credo neanche che l'Inter si attacchi al terreno, perché una grande squadra così non credo che possa accusare queste attenuanti.
Quando però al 20° De Tari in barba le pozzanghere si porta a spasso metà Inter e poi trova un diagonale da fuori aria di rara precisione e bellezza, Guerini finisce per aver ragione. L'Ancona lotta, stringe i denti e soffre. Lupo, Ermini, Pecoraro e Mazzarano fanno gli acchiappa fantasmi nei confronti di Panchev, Sammer e Shalimov, l'unico almeno volenteroso, mentre Sogliano cancella o quasi Berti dalla scena. Nonostante tutto, l'Inter confeziona la più bella azione della partita, proprio sull'asse Shalimov, Sammer, Fontolan e Panchev, anticipato da un puntualissimo micillo. Ma è un lampo. L'iniziativa è nero-azzurra, ma, e sembra un controsenso in una giornata così, è decisamente arida. Ferri non ha capito l'insidia del campo e combina la frittata. Il tocco suicida intuito da Agostini. La palla si ferma, Zenga no, e travolge l'attaccante dell'Ancona che l'aveva superato. Bettin non ha dubbi ed espelle il portiere.
Siamo arrivati io e Agostini veloci tutti e due insieme e entrambi siamo arrivati sul pallone. L'arbitro chiaramente deve decidere in una frazione di secondo e ha visto il volo di Agostini e ha pensato che io fossi andato direttamente su di lui.
È la svolta della partita. Bagnoli è costretto a togliere Bianchi per inserire Abate e l'Inter in 10 perde ulteriormente capacità di penetrazione. Le fasce sono incalpestabili e l'Ancona nella zona centrale presidia con grande determinazione. E quando i neroazzurri trovano la porta, c'è ad attenderli un micillo in vena di prodezze. Ripresa praticamente senza storia. L'Inter preme molto ma senza costrutto. L'Ancona sfiora il raddoppio con Mazzarano e poi confeziona un contropiede da manuale con Lorenzini, l'uomo in più, finalizzato ancora da De Tari. Il colpo finale, ancora d'opera di De Tari. Paganin sbaglia un controllo, l'ungherese piomba su di lui. Serie fantastica di dribbling e quando lo abbattono in aria, c'è Lupo a fare giustizia. I trencisti di oggi scoprono di avere un cuore biancorosso, ma Guerini trova il modo di essere amareggiato.
Con un dettaglio così, a questo punto, le prospettive per l'Ancona cominciano a migliorare.
Ma io lo spero, ma purtroppo sono, ripeto, un po' amareggiato perché ho visto che anche le altre concorrenti a nostra posizione di classifica hanno fatto dei risultati clamorosi e dunque la classifica piange molto ancora.
Abbiamo non giocato benissimo anche perché il campo non lo consentiva. Certo che non si può dire di un 3-0 giustificarlo, anche perché evidentemente ci sono anche i meriti di un Ancona che ha giocato una buona gara, anzi buona, se ha vinto 3-0 ha giocato anche un'ottima gara.
Commento di Walter Zenga, oggi allenatore del Crotone, così abbiamo completato il giro, prima la vittoria con l'Ascoli del 90-91, adesso l'esordio 92-93 contro l'Inter per 3-0 con il capolavoro di Lajos De Tari. Ci ritorneremo su quella partita nelle prossime edizioni, ma anche qui se avete ascoltato la trasmissione dall'inizio ci ha dato un ottimo spunto Enzo Foglianese, che ha svolto la radiocronaca a Bologna per Bologna-Ancona con il punto di Ermini che consentì ai dorici di approdare in Serie A e poi dopo la fantastica vittoria con l'Inter all'inaugurazione del Conero, con Enzo Foglianese lo stesso alla radiocronaca. Curioso il fatto che ogni persona, ogni addetto ai lavori che abbiamo interpellato nelle nostre trasmissioni ha sempre speso ottime parole nei confronti dello stadio del Conero. Anche questo è un tema. Ci fermiamo per la pubblicità, ma torneremo subito dopo con altri ospiti. Non andate via, mi raccomando, a tra poco.
Punto Bianco Rosso. Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Franz, risolvo problemi, sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Franz Amici Animali,
ad Ancona e Falconara.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Correva l'anno 1936, buonasera sempre da Stefano Fere e Paolo Papili, 334 35 20 488 sms e whatsapp, noi siamo invasi di messaggi, di immagini che ci state inviando, ma soprattutto in questo momento stiamo visionando un filmato che vi consiglio davvero di vedere, se avete la possibilità, basta che andate su YouTube, promozione ancora in Serie A, viene fuori un video tra i tanti, caricato da Enrico Gasparoni, tra l'altro persona che conosco degli archi, una persona che un tempo, come molti, frequentavano gli spalti dello Stadio Dorico e non solo, e aveva realizzato con la sua videocamera amatoriale un video della promozione in Serie A del 91-92. C'è soltanto una piccola parentesi da aprire: Ancona è sempre bellissima, colorata, però sono le immagini della partita Ancona-Udinese del 14 giugno 92, quindi la squadra già era andata in Serie A, però i festeggiamenti sono continuati anche prima della partita con l'Udinese. Naturalmente c'è un bellissimo video veramente che tra l'altro parte proprio dagli archi e spostandosi poi per le vie cittadine, poi a un certo punto il video si interrompe perché ci sono altre immagini che regalano quello che raccontava Alex con un suo sms, ovvero il Viale della Vittoria vestito a festa con la tavolata, con un fiume di persone, con Edoardo Longarini che sta per annunciare le sue dimissioni dalla carica, ma poi vedendo tutto quel pubblico presente, la gente che applaude, che spiega, che racconta ancora passione, decide di rimanere alla guida. Non durerà poi così tanto, perché poi successivamente iniziarono le disgrazie sportive della squadra biancorossa, pur con ottimi risultati sportivi ancora ottenuti sul campo, però era già da lì iniziava la caduta, poi qualche ripresa ogni tanto, ma siamo sempre ricaduti dal basso per poi risalire, ed è così anche quest'anno. Abbiamo collegato al telefono uno dei quei protagonisti di quel meraviglioso anno 91-92, un amico della radio ormai perché chiamiamo spesso, Sandro Tovaglieri. Sandro,
buonasera,
grazie per aver accettato il nostro invito.
Figurati.
Inizi credo ad entrare in clima partita con la Roma che ti gioca tra poco, che gioca anche per la nazione logicamente.
Beh dai, stiamo vivendo un sogno inaspettato, erano 34 anni che non facevamo più una semifinale, anche se il risultato è molto difficile da recuperare, però l'ottimismo e la rimonta col Barcellona ti impone un attimino a sognare.
A Roma
è rimasto un sogno bellissimo, perché certo, insomma, Abbiamo affrontato squadre importanti che sono anche più forti di noi.
Roma sta impazzendo, immagino, in questi momenti.
Sì, soprattutto credo che stia dando dimostrazione di civiltà, perché si temeva molto dopo gli incidenti avvenuti la scorsa settimana, invece fino adesso sembrerebbe che, insomma, credo che debba essere una giornata di sport e è la cosa migliore.
Va bene, parliamo di Ancona, parliamo del 91-92. Sandro, prima del tuo intervento ti ha anticipato Franco Ermini, il gol importante di Bologna, d'accordo, ma il Cobra è il Cobra.
Va bene, io penso che noi quella stagione abbiamo fatto qualche cosa di straordinario, tutti quanti, dalla società ai giocatori, a Magazziniera, alla città tutta compatta. Abbiamo fatto, ognuno ci ha messo del suo, e quando abbiamo visto che stavamo raggiungendo l'obiettivo, sinceramente ognuno di noi non è che guardava il fatto di fare 20 gol e 10 gol, guardava il fatto del raggiungimento di un obiettivo, di regalare un sogno alla città che non aveva mai vissuto.
Qual è stato il gol più bello che Sandro Tovaglieri ha segnato ad Ancona?
Ma i gol sono tutti belli, quando entrano dentro per l'attaccante sono tutti belli, però sicuramente c'è stato un gol con
il Pescara, credo.
Con il Pescara, che credo che sia l'emblema di uno dei gol più belli che io abbia fatto lì con la maglia dell'Ancona. Poi anche un derby molto sentito, acceso, due rivalità, insomma.
Io ricordo quel gol lì che fu veramente favoloso, una parabola dal vertice alto dell'area di rigore. Credo che il tuo marcatore fosse Camplone, lo lascia praticamente sul posto e fai partire un tiro che Savorani può soltanto guardare alle sue spalle.
Perché io nella mia vita calcistica da attaccante ero pazzo. Cioè io facevo dei gol clamorosi e poi ne sbagliavo uno a metro dalla porta.
È vero.
Quindi proprio classici attaccanti pazzi proprio.
È un gol, lo stesso Folle fu segnato l'anno prima all'Ascoli, al Del Duca. Non so se te lo ricordi. Un gol alla Tovaglieri, molto...
Sì. Tu mi hai detto il gol più bello.
Sì, sì, sì.
Poi se mi dici il gol più importante che ti ha regalato un'emozione, è normale che con Ascoli quello è la ciliegina sulla torta, perché certo. Si sa quanti tifosi dell'Ancona ci tengono.
Certo. Senti, guardando all'attualità, no? L'Anconitana sta lavorando per risalire per l'ennesima volta in questi 13 anni davvero tribolati. Ha raggiunto il suo primo obiettivo, che è quello del campionato di promozione. Adesso speriamo tutti che qualcosa possa accadere, almeno per accelerare un tantino le operazioni di risalita. Ma ci giunge notizia ormai dalla società che c'è in allestimento una festa per la prossima partita casalinga del 12 maggio, se non ricordo male, dove saranno chiamati appunto i giocatori più rappresentativi. Tu sei stato uno di questi, non è che ci fai una sorpresa così all'improvviso, piombi in tribuna?
Guarda, io se ricevo un invito vengo volentieri, ma al di là dell'invito potrei anche venire, ma non ti nascondo che 10 giorni fa ho fatto i complimenti al presidente.
Sì.
Quindi ci siamo sentiti tramite Facebook e così è stato onorato dei miei, perché mi ha detto io mio padre ti seguiva, quindi mi ha detto vieni a trovarmi perché voglio che sei ospite mio e ti porto prima della fine del campionato una domenica in tribuna. Ho detto in base agli impegni che ho verrò a trovarti perché mi fa piacere conoscerti e sono contento, insomma, che l'Ancona possa ritornare ai fasti di una volta. Ci vuole pazienza e lo spirito che hanno dimostrato i tifosi quest'anno, perché veramente io seguivo sempre, mi informavo sempre dei risultati, vedere sempre tutti quei ragazzi che cantano in prima categoria, ti dico, è bello da una parte, ti fa male, insomma, rivivere dopo nel 92 quell'emozione che abbiamo vissuto e vederla oggi così è un colpo al cuore.
È vero.
Però è successo. Il passato va dimenticato, adesso si guarda al presente e al futuro e ci sono le condizioni per poterle risalire. Insomma, prendiamo lo spunto dal Parma, anche se è partita dalle categorie più importanti nel giro di 3 anni sta in Serie A. Quindi l'Ancona ci vorrà qualche anno in più, ma sono sicuro che con una società organizzata e seria come lo è questa proprietà, io sono sicuro che il binomio con la tifoseria riuscirà a raggiungere degli obiettivi
importanti. Tifosi davvero straordinari quest'anno.
E poi mi auguro, insomma, ecco, la prossima settimana di stare lì, perché mi fa piacere, insomma, passare una giornata con voi.
Magari.
Il ricordo è sempre molto, molto piacevole.
Magari, guarda, saremo veramente tutti contenti di riabbracciarti.
Ieri un mio amico, sì. Io sono in Puglia, sì. Perché quest'anno ho lavorato per una società qui in Puglia, mi ha detto, ma tu come fai a aver giocato tutte le squadre? Non c'è una curva che io vedo che a te non ti ha voluto bene. Ha detto, sei uno dei pochi. E gli ho detto, evidentemente l'attaccamento alla maglia prima i giocatori erano diversi rispetto adesso, gli ho detto a questo mio amico. Prima si guardava molto l'aspetto umano, il rapporto con la tifoseria, ci si prendeva anche i fischi, ci si metteva la faccia, come è giusto che sia.
È vero.
Oggi il calcio è cambiato e va rispettato, ma allo stesso tempo c'è stato anche un po' di allontanamento della gente.
Però Sandro, la considerazione che ha fatto il tuo amico, che è assolutamente veritiera, testimonia che forse sì, eri un folle in campo con qualche giocata, con qualche prodezza, ma non lo eri nel quotidiano, nel rapporto proprio che sapevi instaurare con la città e con la tifoseria, che ti ha sempre acclamato.
Io ero un folle in campo ed ero uno di curva fuori, cioè io facevo feste, mi piaceva fare i cori dei tifosi, quindi io proprio sentivo proprio l'amore, cioè io quando scendevo in campo sapevo di dover rappresentare una città, quindi poi per l'attaccante sai benissimo che l'attaccante alla fine viene amato se fai gol, se non fai gol non eri amato da Ancona, non eri amato da Bari, non eri amato da Roma, quindi i gol sono importanti, però alla fine la gente in quel periodo apprezzava molto l'attaccamento.
È verissimo. Senti, è stato un contatto veloce, virtuale, immagino, no, con il presidente Stefano Marconi, ma volevo chiederti, per quel poco che sei riuscito a percepire, che impressione hai ricavato?
Ma guarda, io gli ho mandato un augurio, un complimenti per il campionato, ci siamo scambiati due parole, ma proprio così, in totale serenità, e lui con l'esperienza del papà che era il tifoso e veniva a vedere l'Ancona, tutto quanto, mi ha detto mi farebbe piacere conoscerti prima della fine del campionato, se puoi in base agli impegni vieni a trovarmi, e quindi siamo rimasti così, gli ho augurato tante belle cose, ci sarà occasione, verrò, mi farà piacere conoscerlo, passare una giornata diversa.
Bene.
Anche perché voglio mangiare pure un po' di pesce, perché mangio sempre a Bari e voglio ritornare pure un po' d'Ancona a mangiare.
C'è un'ottima cucina, Porto Novo ti aspetta, Normanna.
Lo so, è una vita che non vengo, quindi.
Sarebbe ora.
Mi vedrete un po' invecchiato, cioè lo so, sempre giovane, però insomma i capelli bianchi ancora non ce l'ho, quindi ancora mi reggo, dai.
Grande. Senti, ti scrivono i nostri radioascoltatori. Ciao grande Cobra, Sandro Tovaglieri, ok, Tovaglieri Ale Ale, sono uno della brigata Tovaglieri. Poi che cosa ti aveva fatto il Modena? Perché hai segnato due triplette, no? 90-91, 91-92. Con un conto aperto.
La mia squadra preferita, che poi è un peccato che adesso è andata fallita, perché anche Modena è una bella città. Purtroppo se non si risolvono i problemi di queste società a lungo andare, poi ecco la fine che fanno, e questo è un peccato. E Modena era la classica squadra che ogni giocatore ha la sua squadra preferita che fa sempre gol, e quindi io quando vedevo Modena facevo triplette, quindi ero l'incubo loro. Io scendevo in campo sereno sapendo che facevo gol e i difensori erano già intimoriti.
Certo, la bestia nera del Modena.
La bestia nera, sì.
Non era semplicemente Sandro, scrive un nostro amico all'ascolto, era il Sandro, dio di Ancona. Questa,
beh, sì,
questa
io
è tosta,
Sì, perché poi è normale, io mi metto nei panni dei tifosi, perché cioè, ma chi se la può scordare quella trasferta a Bologna, insomma, il giorno prima che parti, la sera e il giorno della partita, vedere quel mare, quel fiume di gente impazzita per un sogno irraggiungibile per nessuno, quindi inaspettato, ritornare al casello e vedere sta gente che ti acclama, qualche cosa di spettacolare, quindi abbiamo fatto la storia, siamo contenti, quindi c'è stato quel rapporto proprio bello, bello, importante, anche nei momenti di difficoltà, perché abbiamo passato anche dei momenti di difficoltà dove la gente veniva a, non dico a contestarci, ma ad avere un modo civile di confrontarci, noi sempre a disposizione. Certe situazioni negative si rafforza anche l'unione e vengono fuori i risultati. Noi eravamo una squadra bella perché eravamo un gruppo di amici dove la sera ci vedevamo, andavamo a mangiare tutti insieme, da Danilo allo strappacco, e quindi mi ricordo quando feci gol a Ascoli, che abbiamo telefonato alla curva dell'Ascoli a prenderli in giro, insomma.
Che spettacolo!
Cioè, sono tutti ricordi belli, scherzosi naturalmente, perché poi alla fine ci deve essere sempre rispetto.
Dicevi del viaggio in pullman, un nostro amico Saba scrive: il Cobra che canta tararì tararà nel pullman di ritorno da Bologna è una di quelle cose che rimangono nel cuore, seppur nella bruttezza dell'interpretazione. Beh, non era proprio intonatissimo, Sandro ci aveva provato, dai.
Vabbè, io nella mia vita dovevo fare il calciatore, poi non potevo fare il cantante, però c'è stava Remo che era bravo lì,
con Volare,
che faceva tutta la situazione, però dai, sì. In quel momento non è che stai vedendo se sei intonato o stonato, in quel momento
esulti, festeggi,
sei ubriaco di felicità, e quindi va bene così.
Un grande saluto, eccolo Remo Gaetti, va, che ci ha raggiunto con il video, con la squadra che canta sul pullman. Grande Remo, mamma mia.
Non si possono dimenticare.
Ti scrive Christian: un grande saluto al mitico Sandro Tovaglieri. Non ti faccio una domanda sull'Ancona, ma ti domando com'è stata per te quella domenica a San Siro contro l'Inter, quella vittoria in coppia con Igor Protti. Un super saluto al grande Cobra.
Beh, quelle sono stati palcoscenici importanti, cioè se giocare e segnare in quei stati. Cioè, io ho avuto il piacere di segnare con l'Inter a Milano e vincere, di segnare con il Milan e vincere, di segnare addirittura una doppietta a Roma contro la Lazio, io essendo romanista, quindi ti lascio immaginare davanti a 50-60 mila persone, con 7-8 mila tifosi baresi che ogni anno ci seguivano in trasferta, è stata veramente un'emozione, perché in quegli anni dove ho giocato io ho avuto la fortuna e il piacere di giocare con i più grandi giocatori della storia del calcio italiano e mondiale, perché era l'epoca dove i più forti stranieri arrivavano in Italia, quindi quando scendevi in campo che ti vedevi Baresi, Costa Curta, Maldini, ti veniva voglia di ritornare a fare la doccia, perché pensavi che non potevi mai fare gol. Invece fare gol a questi grandi giocatori, a Nesta, a Turam, a Cannavaro, ha fatto capire, insomma, che sicuramente hai fatto qualche cosa di importante. Diciamo, noi nell'epoca nostra siamo stati fortunati nel calcio bello, siamo stati sfortunati che i soldi erano minori. Oggi, se giocavamo a questi livelli adesso, gli aumenti erano, però alla fine devi essere contento per quello che hai fatto, perché veramente, se tu pensi che il mio primo gol in Serie A l'ho fatto contro Diego Armando Maradona a Napoli. Beh, quindi potevo anche smettere di giocare, insomma.
Beh, e adesso c'è però una passione, un talento da far esprimere, da insegnare ai ragazzini, no? E tu hai una scuola calcio, il nostro radioascoltatore ci ha scritto: Cobra, hai più la scuola calcio ad Ardea?
No, quella l'ho lasciata, so già 4-5 anni l'ho lasciata, perché poi facendo l'allenatore per 6-7 anni col settore giovanile della Roma diventava molto difficile fare tutte e due le cose. Io credo che quando apri una scuola calcio con un nome, la persona deve stare fisicamente sul posto, perché la gente, insomma, vuole vedere sempre te, e io mi ero purtroppo un po' allontanato perché gli impegni della Roma erano come la prima squadra, perché dal martedì alla domenica eravamo sempre impegnati, e mi sono dedicato poi ad altre società, a fare responsabile del settore giovanile, tirare fuori un po' di ragazzi. Ho avuto la soddisfazione di piazzare dei ragazzi importanti alla Roma, alla Lazio, al Pescara, alla Sampdoria, e un domani speriamo di dargli anche all'Ancona quando ritornerai fasti importanti.
Speriamo. Intanto Sandro, grazie, poi speriamo di vederci nella prossima occasione, che se tutto sarà confermato per...
Guarda, farò il possibile, ma se non sarà adesso, insomma, l'anno prossimo sicuramente una passeggiatina me la faccio volentieri, ma spero di venire la prossima settimana.
Grazie Sandro, grazie mille.
A poi, un saluto a tutti i tifosi dell'Ancona.
Grazie, un abbraccio. Grazie. Grazie a Sandro Tovaglieri.
queste immagini di festa si conclude la cronaca di un'intensa giornata. Una giornata densa di emozioni, nel corso della quale un sogno antico, nato da sempre ma mai veramente confessato, è divenuto improvvisamente reale. Una giornata, infine, che premia il carattere della squadra tutta, dei tecnici, ma soprattutto il presidente Camillo Florini, che con Vincenzo Guerini, l'allenatore, è stato l'uomo che ha più creduto nella promozione in Serie A. Una data da non dimenticare, 7 giugno 1992. Una data in cui si è compiuta un'impresa indimenticabile.
Torniamo in diretta, 19.56, c'è Simone che ci sta seguendo, ci ha scritto al 334 35 20 488, sms e whatsapp, basta, vi prego, non mi va via la pelle d'oca, lo so, è una malattia l'ancona, caro Simone, lo sai bene, cari ascoltatori, però questa malattia non ci si può rinunciare, qualcuno l'ha fatto, ma è nostro compito stimolarvi, ricordare anche e soprattutto invogliarvi. Questa è una cosa importante, perché c'è da riempire lo stadio del Conero come un tempo, servirà tempo, serviranno le categorie più interessanti, avversari più blasonati, però stiamo ricominciando da zero, uno scalino l'abbiamo fatto, speriamo di proseguire. Ma torniamo a parlare del 1991-92, questo è un collegamento un po' particolare, l'abbiamo già fatto altre volte nelle scorse settimane, perché nel 1991-92 c'era la radio, che sicuramente recitava un ruolo molto importante, non a livello di informazione, per far vivere, per far ascoltare la partita a chi non poteva essere a Bologna o allo stadio in genere, e non a caso abbiamo contattato Enzo Foglianese. Ma c'era un altro strumento che ci permetteva di vedere la partita il giorno dopo, ed era uno scatto di un fotografo, era una pagina del giornale, erano le pagine dei giornali, e secondo me, siccome i fotografi sono artisti, dei grandi artisti che sanno cogliere i momenti, che sanno fotografare perfettamente la cosa più importante che si sta verificando in quell'istante, anche a livello tecnico, la giocata, ripensiamo per esempio all'ultima rovesciata di Cristiano Ronaldo, non è facile sapere che in quel momento Cristiano Ronaldo dentro l'area di rigore salta oltre 2 metri per fare un gol alla Juventus, eppure c'è chi è riuscito a fotografare benissimo quel momento. E chi ha fotografato l'Ancona, e la continua a fare da una vita, da oltre 30 anni, è Ferruccio Tifi, collaboratore del Corriere Adriatico, che è con noi al telefono. Ciao Ferruccio.
Ciao Paolo, buonasera.
Buonasera a te, grazie per aver accettato il nostro invito.
Prego.
Non so se hai ascoltato, però secondo me la tua categoria, Ferruccio, secondo me Ferruccio, la tua categoria è stata perlomeno in quel tempo una tra le più importanti in assoluto. Siete degli artisti?
Beh, sicuramente è vero. Con il vecchio sistema analogico oggi i fotori sono un po' più scivolati come importanza, ma comunque lo è sempre lo stesso. Perché partire, andare in uno stadio così importante, che io avevo visitato solo in una squadra così da tifoso, nella giallara di Bologna, essere in campo quel giorno è come avere, non lo so, non si toccava per terra, come si dice, alla cuore. E quando poi nella curva verso i nostri favolosi anconetani, anche se la pioggia ha coperto un po' l'immagine della bellezza, di tutte le coreografie che potrebbero essere state fatte, ma al momento in cui venne giù sul lato sinistro la stampata di Erminia, la palla in gol, io non era già diverso tempo che facevo questa attività, che per me è come se fosse piatto, per la voglia parlo, per le possibilità, non rendete conto quello che io avevo dentro, che poi non vedevi l'immagine come la vedi ora, cosa sarà sfocata, sarà bella, ma mi venne incontro alla fine poi del fischio i tre famosi della foto famosa, che i miei del Corriere Adriatico, i miei cappuccioni, i miei redattori hanno pubblicato e donato a tante associazioni, a tanti personaggi, la foto mitica di Vincenzo, in particolare Guerrini, Ermini, Lupo, che di dietro poi, guarda caso, si vedeva la Torre di Bologna, anche se si lavorava in condizioni molto molto precarie con la pioggia, quindi fotografie più che altro il momento più che la qualità in se stessa. Vedere le lacrime di Guerini e poi quella foto nel tempo fu scelta dai chi qualcuno avrà capito che era una foto bella, l'hanno decisa e poi divulgata, pubblicata nelle mostre, via. A me certamente ha fatto un grande piacere, ma come anche ad altri saranno venuti degli scatti sicuramente vicini a quello, oppure anche come quello. Io questo è il più bel ricordo, poi Bologna con tutta, ripeto, l'unico dolo è che la gente della curva si vedeva poco dagli ombrelli, ma ripeto, quando è venuto giù Lupo, Ermini, Guerini, questa è l'immagine che ho sempre, anche nella mia cameretta del mio figlio che non abita più con me, ma è incorniciata lì, bianco e nero, e quella non si muoverà più perché io sono in piedi.
Ferruccio, guarda, la curiosità è che prima del tuo collegamento, un nostro amico all'ascolto non lo sapeva, Piero da Pescara, che salutiamo, ci ha inviato attraverso il nostro canale WhatsApp, che è 334 35 20 488, proprio la fotografia in questione, che ce l'ha incorniciata a casa in mezzo a dei quadri. Quindi evidentemente un po' tutti i tifosi dell'Ancona hanno indovinato in quello scatto l'immagine più bella, precisa di Ancona Bologna.
La fotografia, scusa Paolo, è una cosa come il calciatore, comunque tutta l'attività, anche le età sportive, la devi sentire, altrimenti io che ho 40 anni di collaborazione col Corriere Adriatico, 40, 41 anzi, di partite di calcio, i capelli forse a me non mi bastano più per quelli che ho rimasto in testa, tra la promozione, ma vale lo stesso, ma non dallo stadio, va per la prima categoria, va per la Serie A. E certamente sono molto dispiaciuto in questo momento, in questo periodo un po' nero, ma non è perché io sto andando in pensione oppure già più o meno lo sono, ma dispiace tantissimo, ma comunque è la voglia di fare, l'acqua, la nebbia, la tanta strada, il sacrificio che uno va a fare, perché tornare alle 10:30 da Venezia o da Lucca o da Taranto con il collega dell'altro giornale che venivamo, e arrivare a Falconara, dove io risiedo, per sviluppare minimo tre negativi, poi la stampa, asciugavo le foto in macchina con il ventilatore del riscaldamento della vettura che andavo in via Verdi. Questi sono i ricordi veramente che poi non vedevi, perché oggi col digitale vedi tutto.
Una prima scrematura già c'è.
Sì, quindi vai via tranquillo, torni a casa già con l'ansia meno, molto ridotta, ma tu dei parti da con i negativi, sai che arrivi a casa, non sai se c'è il traffico, non sai se c'è la nebbia, può capitare, è andata sempre benissimo con i miei superiori, nella persona ex buonanima del vecchio vice direttore Roscani, poi a seguire Guido Montanari, Elefante, Mimmo Cugini, tanti ne ho vissuti di miei chiamo collega, ma diciamo io sono fotografo, loro sono i miei superiori, sono stati, e condivido la passione del nostro Guido, che è un lavoratore veramente, il giornale per lo sport forse delle volte va anche fuori delle righe qualche volta in senso buono, però la voglia per la fotografia, io parlo del fotografo, non sono il fotografo di matrimoni, di chiese o di cose. Io il pallone è la prima cosa, poi certo svolgo anche attività di cronaca, riportaggi di cronaca per il giornale, ma ero partito, ho iniziato l'8 settembre del 77 a Falconara con la partita falconarese anconitana in amichevole, dove c'erano i Pionetti e il Camborata. E da lì poi via via partite da lontano a tornare a casa. Ma non solo l'Ancona, ripeto, Vispesa, Lofano, Urbania, Civitanova, Torre di... Se metto a parlare facciamo che stiamo qui fino alle 9:15.
Ferruccio, qual è la partita Bologna
questa
parte?
Questa è la partita più... Questa, come gloria, come gioia e l'impegno sempre, ma la partita che mi ha più esaltato, poi ripeto, venivi giù da Bologna un'ora e mezzo con quei tre negativi, quattro di cosa ci avrò fatto dei festeggiamenti, perché in quel momento non scatta più tanto le azioni durante, prima della partita, scatta la fine, quando i tre personaggi, quelli della foto che noi abbiamo parlato un attimo, mi sono capitati loro, anzi chiamandoli anche, ripetendo così davanti, sotto la torre di Bologna, è una cosa che voi non immaginate. Poi, non lo so, questa fotografia so che è stata divulgata in tanti personaggi e questa mi ha riempito sicuramente più di un piatto di tagliatelle.
Ferruccio, oltre a questa, qual è lo scatto che ti ha dato più soddisfazione?
La salvezza a Cesena, dico bene, no? A Rimini?
Quindi 2009, qualche
sì,
anno fa.
Sì, sì.
Con Mastro Nunzio di testa che segna.
Poi se vado ad allargare anche Giulianova, quando ci siamo salvati. Cioè, tanto io l'ho fatto sempre trasferte, da quando, tranne un pochino di Serie A, che c'erano gli aerei, e io non salivo, poi non ci mandavano. L'ho seguita sempre in trasferta, tranne Lecce e Torino. Il resto l'ho seguita sempre. Quindi tu immagina scendere da quelle regioni, andare in cantina mia e chiamavano ripetutamente i capo servizi e i suoi collaboratori. Quando arrivi con le foto, tu metti nei miei panni in che modo io arrivavo alle 11:30 di ritorno da Ancona, scarico, ma veramente scarico, ma talmente soddisfatto, talmente pieno di gioia. Se uno deve essere pagato veramente per quello che uno fa per una cosa del genere, non so, avevo fatto, diciamo, questa è entrata dentro la passione sia per la squadra che tu seguivi, che l'Ancona, adesso chiamiamola Anconitana perché è Anconitana, e sia il fatto fotografico, che io ho avuto sempre la passione della fotografia, che è andata proprio dentro la mia famiglia, è stata sempre molto 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 valutata bene la mia gioia.
E la curva più bella che hai visto? La curva più bella che hai visto dove è stata?
La curva più bella, forse, anche se in forma ridotta, diciamo, come categoria, non parliamo di Serie A, Serie B, a Fermo, quando facemmo 2-2 e condannammo la Fermana a non vincere il campionato e a non essere promossa. E che era veramente, forse sarà stato a favore di Lucio, ma che tant'è vero che io quella foto la regalai all'ex, mi ha indimenticato, Marinelli, ma l'ha voluta proprio nel suo ufficio, nella sua azienda, era la più piena, la più bella. Ce ne sono state altre, siamo stati anche a Pesaro, a Urbino in eccellenza, ma anche lì commosso, ma parliamo di categorie già basse, no? E l'eccellenza, parliamo di questo, perché ricordare poi con l'Inter quando pioveva e vincemmo con Detali, e allora stiamo qui, ma ecco, come soddisfazione quella di Rimini, perché era una salvezza, eravamo, poi ripeto, quella di Bologna, va bene, quella è il numero uno, è Bologna per me, poi certo. Se tu qui sta a raccontare, ne raccontiamo tantissimi.
Sì, tantissimi aneddoti, immagino.
Sì, perché se devo raccontare, sì.
Abbiamo vissuto anche insieme direttamente quando...
Ma sì, con te, poi a seguire, ecco, io ho citato Guido Montale, ma poi sei arrivato tu, poi lasciamo perdere, andiamo nelle battute, quelle che mi ha fatto sorridere per centinaia e centinaia.
È giusto però,
tra nord e sud.
È giusto, Ferruccio, voglio dire, i nostri radioascoltatori devono capire che nel viaggio poi c'è il momento...
No, nel viaggio si fa, sono tanti, il tempo... minimo 3 ore di viaggio, il minimo se sta sempre fatte, no?
C'è il momento in cui magari ci si dispera, ma c'è anche il momento in cui si scherza.
A Trieste perdemmo 5-1, vai a Taranto, facciamo 0-0, io non ho fatto Lecce, il resto, il San Nicola, Napoli, quando vincemmo con Vieri, come no? Tutta l'emozione in quei stadi là, poi anche per noi, siamo non fotografi, ma abbiamo calcati, quindi ci sentiamo anche, abbiamo fotografato in quei scenari di Serie A, anche se ancora purtroppo è dovuta scivolare via. Comunque me ne godo l'esperienza, sicuramente il giornale mi ha dato sempre tanta fiducia e mi hanno sempre rispettato per quello che ho fatto, il prodotto secondo loro molto bene, era buono, altrimenti andare a fare quelle trasferte là, ci sono delle agenzie, vuol dire che il prodotto gli piaceva è andato avanti così.
Ferruccio, risaliremo con l'Anconitana attuale del presidente Marconi?
Sicuramente sì, non ti dico quei scenari là per ora, per quello che riguarda quella mia, non vorrei essere tanto presuntuoso, perché come dice il nostro carissimo adesso attuale presidente, le cose vanno fatte non di fretta, come quello che uno mangia, no? Mangiare piano e va lontano con lo stomaco, quindi piano piano. Poi se abbiamo questa facoltà di essere seri, i nostri anconetani che ci stanno gestendo anche a livello di sponsor, anconetani e non, e il nostro presidente Stefano Marconi con la sua equip, vediamo che minimo in Lega Pro ci dovremmo arrivare. Mettiamo Lega Pro fra 4-5 anni. Se il buongiorno si vede al mattino, sto vedendo... un attaccamento, adesso a prescindere, la prima categoria è proprio, ecco, una forma diciamola, no? Già a me domenica mi veniva un sonno allo stadio, sonno mi veniva, perché ripeto, già vinto il campionato da 4-5 giornate, non mi ricordo quando, e ha fatto molto bene, siamo stati rispettati da dove siamo andati, e questo lo devo fare questa precisazione, molto rispettati, emozionati. Noi andavamo, a me mi hanno chiamato la società qualche giocatore di persone che io ho conosciuto nei tempi miei di carriera con la Falconarese e via via, mi mandi la foto, ma qualsiasi paesino dove siamo arrivati, Marotta, Rio Salso, tutti, e questa anche per lì, anche se non è Serie A, per me la fotografia, parlo di fotografia adesso, è un onore, perché ti cercano, sa cosa fai, e poi dopo io ho avuto l'onore di mirare queste foto, immagini che loro credevano, ecco. Ed è un piacere essere lì e vedere giocare. Quando ha giocato a Falconare la prima partita, io ho cominciato lì, ripeto, l'8 settembre del 77, mi rivedo dalla porta col Falconara, un'altra società, però è Falconara.
Certo.
E sono rimasto veramente, non sembrava che io facessi disinvolto, ma non ero disinvolto. Lì in quel momento mi tremava le gambe come allora, perché il primo giorno che Roscani, buonanima, mi dette quel compito con Bruno Beretti, nostro carissimo falconarese, attaccato alla Falconarese, e dice, quel signore mi piace, domenica lo richiamo a fare fotografie.
Ferruccio, grazie per essere stato con noi. Grazie
qui,
mille.
Paolo, dicendo a cose magari che non gli ascoltatori forse vogliono sentire da solo, e sicuramente come tu hai fatto, hai accennato questo momento, qual è stato il tuo ricordo più bello, io dico ancora a Bologna, e poi via via ti ho detto qualche altra partita, anche il San Paolo che c'entra, la salvezza di Rimini, la ripresa della partita di Bergamo con Albino Leffe, via, sono state. A Roma purtroppo non c'ero perché il giornale mi ha inviato in un altro campo, con il Savoia, solo quella, ho avuto un po' di sono mancate solo in quello. Da Livorno, ho aspettato qui tutta la carovana dei tifosi, ho aspettato qua ad Ancona davanti allo stadio Dorico, una festa immaginabile, Caprioli a bocca avanti, non te ne dico perché poi le spinte noi le possiamo avere, perché tu non te ne immagini, perché se vuoi cogliere il momento bisogna che c'è qualcosa, ci rimetti.
Certo.
Oh, hai capito, Paolo?
Ferruccio, grazie tanto della tua partecipazione.
Oh, io sono stato un po' elementare, ma
no.
Schietto così.
Andava benissimo, Ferruccio, e ci salutiamo ringraziandoti veramente.
Grazie al direttore di Radio Tua, che la domenica purtroppo essendo in campo la sento poco, perché ho da seguire là, ma qualche volta mi è successo di seguirla quando stavo a casa per altri motivi e l'ho sentita. Quindi complimenti a queste iniziative, non perché avete chiamato il fotografo o uno dei fotografi, è perché fa piacere.
Ci sembrava giusto.
Fa piacere, tu sei veramente un appassionato come me di fotografia nel giornalismo, e ti auguro a voi tutti, ma in te in particolare ti conosco meglio, di proseguire e alzare l'asticella della tua professionalità e della tua categoria.
Grazie mille, Ferruccio, grazie.
Prego.
Grazie di
cuore. Buonasera a tutti.
Ciao, grazie.
Buon ascolto a tutti.
Grazie a Ferruccio Tifi, fotografo del Corriere Adriatico. Saremmo stati veramente ore ad ascoltare i racconti di Ferruccio, che sono tantissimi in 40 anni di fotografia a seguito dell'Ancona. Ne abbiamo scelta una, la più bella per Ferruccio Tifi, ma anche per molti dei nostri radioascoltatori, tifosi dell'Ancona, quella del Dall'Ara a Bologna al termine del match con Guerini in trionfo, sorretto da Ermini, che abbiamo avuto in apertura quasi dopo Enzo Foglianese, e da Fabio Lupo. Andiamo con l'attualità, poi concludiamo con il grande lavoro del nostro editore e Stefano Fera, che nel frattempo ha fatto proprio per far ascoltare la voce di Enzo Foglianese. Allora, possiamo dire che partendo dalla notizia che mi hai fatto vedere, Stefano, se vuoi, una delle tante che mi hai fatto vedere, iniziamo da qui, così nel frattempo cerco altre. Vediamo che cosa scrive il Corriere Adriatico online. A causa di una preclusione fatale, ben 61 squadre sono già tagliate fuori in caso di ripescaggi ad agosto. Le dilettanti, oltre alle ultime classificate, non saranno prese in considerazione le domande di società che nelle stagioni 2014-15, 2015-16 e 2016-2017 sono state sanzionate per illecito sportivo, non hanno maturato i 3 anni di affiliazione alla FIGC o che, soprattutto, hanno usufruito del diritto di ammissione a qualsiasi titolo, ripescaggi o ampliamento d'organico al campionato superiore. In Serie D, tra le già ripescate nell'ultimo triennio, oltre a Vispesaro e Castelfidardo, figurano anche l'Are Canatese e soprattutto il Monticelli, in bilico tra la retrocessione diretta e l'ardita possibilità di disputare i play-out. In Eccellenza sono 3, invece, oltre al Fossombrone ci sono anche Ciabine e Loreto, che domenica si giocheranno i play-out contro Pergolese e Marina. In Promozione si sale a 9, Camerino, Cantiano, Simana, Valfoglia e Vigor Senigallia nel girone A, Atletico Piceno, Futura 96, Montecosaro e Pinturetta Falcor nel B. In Prima Categoria altre 14, Mercatellese, Piobbico e Tavernelle nel girone A, Borghetto e Chiaravalle nel B, Aries, Trodica, Montoro, Porto Potenza nel C, Amandola, Cento Prandense, Cuprense, Grottese, Real Virtus Pagliare e Santa Caterina nel D. In Seconda, va bene, ci sono tante situazioni che in questo caso non riguardano l'Ancona. Quindi c'è questa cosa che il Corriere Adriatico Online ha pubblicato. E insomma, sono un po' notizie così così, Per questo forse, anche per questo forse l'Anconitana sta pensando sempre di più ad una fusione, perlomeno a provarci, perché poi bisognerà raccogliere la disponibilità di un'altra società. A Camerano, una squadra che abbiamo preso, una società che abbiamo preso spesso come esempio, no? Qualcuno si era anche infastidito, però effettivamente un mezzo approccio c'era stato, forse più di uno con il Camerano. Non ci sarebbe tutta questa disponibilità, ci raccontano di una dirigenza piuttosto divisa all'interno, di una dirigenza che sarebbe propensa da una parte a legarsi all'Anconitana, altre però per ovvie ragioni no, e quindi l'Ancona sta ancora cercando di trovare l'alleato giusto per poter saltare almeno una categoria, cioè il campionato di promozione. Però è molto interessante anche una notizia che è stata riportata oggi su fantagazzetta.com e non solo. Stiamo parlando di un'intervista a Malagò. Il calcio italiano cambia, Malagò seconde squadre, ci siamo, ecco quando partiremo. In tutta questa introduzione, quando ci vorrà per vedere le seconde squadre, penso giorni, lo so perché ho assistito ad un incontro tra i vari componenti in federazione con i commissari, uscirà un provvedimento che le sdoganerà e quindi non so dire se riusciranno a farlo partire già dal prossimo campionato, al massimo tra un anno, però ormai il discorso è varato e deve andare avanti e penso sia una buona cosa per tutti, che aiuta molti ragazzi tesserati di Serie A non essere solo pagati ma capire se c'è tra questi qualcuno possibilmente italiano che possa far bene. Detto questo, Malagò ha ribadito anche un altro concetto, che è quello di cercare di valutare meglio anche il campionato di Lega Pro. In che maniera? Adesso andiamo a riprendere la nota, quella che ci interessa un po' di più. Malagò peraltro doveva arrivare a Iesi il 22 aprile, ma poi questo rendezvous è saltato. Si parlava appunto di Lega Pro con Malagò in questa intervista. Vediamo di riprendere proprio lo stralcio giusto dell'intervista. Ho assistito a un incontro dalla federazione. La certezza dopo i diritti televisivi è che comunque andasse queste partite fossero trasmesse, c'era comunque un soggetto che garantiva il pagamento, questo elemento che non è trascurabile, possibile. Nel frattempo però bisogna portare avanti dei correttivi, perché non si può rischiare, visto che siamo a 75 giorni dall'inizio del campionato nuovo, con tutte le problematiche che ci sono. Però darà anche opportunità al campionato di Lega Pro di valorizzarsi, e questo è importante, magari integrando qualche posto che si è liberato negli anni per le note vicende di qualche società. Che cosa significa esattamente questa possibilità, questa cosa? Bisognerà valutarla attentamente, perché posti liberano posti e chissà che l'Ancona, con le istituzioni e la classe politica alle spalle, possa approfittare di questa disponibilità di Malagò, che è tutta da approfondire. domani sicuramente ne parleremo meglio con i nostri ospiti, perché tornerà appunto Biancorosso versione normale a partire dalle 18.30 con Cristian Camilletti e con tutti i suoi ospiti, tra cui anche il direttore commerciale della società Biancorossa, Massimo Bugari, che avremmo dovuto avere i nostri microfoni questa sera, ma in concomitanza della nostra rubrica l'intervista è rimandata domani, salvo cambiamenti e imprevisti dell'ultimo minuto. Se avete perso qualche battuta della puntata di stasera potete riascoltarci in replica alle 13.10 domani, altrimenti tra un'oretta circa sul nostro podcast, che è diretta@radiotua.it, poi La Voce Podcast, cercate la puntata di Correva l'anno. Noi vi lasciamo con la voce ancora di Enzo Foglianese, questa volta però torniamo a Bologna davvero con il suo racconto. 7 giugno 1992, Correva l'anno, si è dedicata a questo appuntamento dando voce a un po' tutti i protagonisti di quella fantastica cavalcata sul campo e fuori. Ora Enzo Foglianese a Radio Rai quel giorno con Campo Principale.
Tutto il calcio minuto per minuto. In studio Massimo De Luca e Luigi Coppola.
Giornata naturalmente importante, la penultima di tutto il campionato, e sentiamo innanzitutto Enzo Foglianese su Bologna-Ancona.
A Bologna piove, i colori dominanti sono comprensibilmente quelli biancorossi dell'Ancona, i cui sostenitori occupano compatti l'intera curva sud e un po' del settore distinti, laddove la nord, solitamente riservata ai tifosi del Bologna, è quasi vuota. L'Ancona recupera oggi in porta il titolare Nista e poi il libero Bruniera, regista della difesa, mentre ancora indisponibile l'attaccante Bertarelli schiera una sola punta di ruolo, cioè Tovalieri. Intanto vi do le formazioni. Il Bologna in campo, sarà in campo con Pazzagli, List, Affuso, Di Gia, Negro, Villa, Poli, Mariani, Turchilmaz, Trochet e Incocciati. L'Ancona con Nista, come dicevo, Fontana, Lorenzini, Pecoraro, Mazzarano, Bruniera, Lupo, Gadda, Tovalieri, Ermini e Vecchiola. Dirigerà l'incontro Lanese. A te De Luca.
Siamo ormai alla fase conclusiva dei primi tempi. A che minuto ci troviamo a Bologna, Foglianese?
Siamo nel primo minuto di recupero. Ricordo la situazione, Bologna 1 Ancona 0. Ti domando, De Luca, se è il caso di passare ad altri campi?
Sentiamo, allora brevemente torneremo poi da te. Udinese Modena.
Attenzione, c'è il pareggio dell'Ancona. È stato segnato il gol da Lupo o da Ermini, saremo precisi più tardi. Il pareggio dunque di Lupo, esattamente confermo, c'è stata veramente una grave disattenzione della difesa del Bologna, per cui Lupo è entrato in possesso di palla nel bel mezzo dell'area e con un diagonale raso terra di piatto destro ha infilato. La situazione pertanto di 1-1, gol di Lupo praticamente al 50° minuto, linea a chi stava parlando.
Grazie allora a Foglianese, lamentiamo ancora che il punto che in questo momento è riuscito ad agguantare l'Ancona, se riuscirà a conservarlo naturalmente, si può significare per i marchigiani la certezza aritmetica della promozione in Serie A.
Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.